Perfetto. Ci siamo ragazzi, una buona giornata. Recupero, oh, vedete dove sono andato, l'ultimo concetto rispetto a quello che abbiamo visto ieri. In realtà lo riassumo in questo modo. Abbiamo preso coscienza di quanto cruciale possa essere per noi una preanalisi della struttura chimica dei nostri farmaci, soprattutto per un obiettivo importante, ovvero sia quello di poter interpretare quali potrebbero essere i determinanti strutturali, gruppi funzionali, che poi in realtà da un punto di vista interattivo esplicano il processo di riconoscimento. Ecco che riassumerei in questo modo tutto quello che in qualche modo abbiamo anticipato nei due incontri precedenti. Immaginate quindi ho riassunto alcuni gruppi funzionali che potrebbero essere rappresentativi di una modalità di interazione a livello ovviamente del sito di riconoscimento del bersaglio molecolare di nostro interesse, e ho sempre cercato di proiettare questa loro natura chimica in termini di modalità di interazione, e vi riassumerei il processo esattamente attraverso lo schema che stiamo condividendo insieme qui sullo schermo. Ditemi se vi torna, e lo farei con una piccola addizionale ovviamente di energetica chimica, che probabilmente già conoscete, ma che recupererei esattamente anche in questo caso con un'ottica egoistica. Così chiudiamo in un qualche modo il ciclo, non solo da un punto di vista qualitativo, la natura delle interazioni ovviamente che il gruppo funzionale e il suo complemento, vi ricordo che il complemento in questo caso specifico l'abbiamo sempre riferito alla natura dei gruppi funzionali che sono portati nelle catene laterali dei nostri amminoacidi. Ecco, vorrei completare, oltre che l'aspetto qualitativo, darne anche una connotazione quantitativa. Ogni singola interazione può essere in qualche modo scalata da un punto di vista dell'intensità, ovviamente, del contributo interattivo che va ad instaurare. E vi riporto brevemente, non perché sia assolutamente necessario impararli a memoria, ma ricordare che esiste, in funzione della natura chimica dell'interazione, un contributo alla stabilizzazione che poi complessivamente il nostro composto chimico, farmaco, andrà ad avere nel momento in cui avrà opportunamente riconosciuto il sito di riconoscimento del bersaglio di nostro interesse. Posso velocemente ripercorrere con voi esattamente questo tipo di modalità di interazione in funzione della natura chimica dei gruppi funzionali che stiamo considerando, e dall'altro, scorrendo insieme sulla destra in verde, i contributi energetici associati a queste interazioni, e le scalo, come potete immaginare, in ordine decrescente da un punto di vista quantitativo. Ciò non toglie che quando arrivo a fine corsa, vorrò completare un piccolo dettaglio rispetto a quello che abbiamo già introdotto ieri, ovvero sia sulle interazioni. Intanto proseguo, ditemi se vi torna, vado giù, proseguo, legame ad idrogeno, questa bellissima modalità di interazione a trasferimento di carica, interazione pi greco, e arrivo a fine corsa, ragazzi, ritrovando, come potete immaginare, quelle interazioni che abbiamo visto essere specifiche di quei gruppi funzionali che sono caratterizzati da legami chimici con differenze di elettronegatività che tendono allo zero. Lì abbiamo detto le uniche interazioni sono sicuramente di natura dipolare, con dipoli ovviamente che hanno una bassa intensità. Sono interazioni a corto raggio, dicevamo ieri, stretti, vicini, e come potete vedere è vero che quantitativamente il loro contributo alla stabilizzazione sembrerebbe essere, effettivamente lo è per ogni singola interazione, modesto da un punto di vista ovviamente interattivo. Ma io ricordo sempre che quelle che noi gergalmente, qui eccomi, mi censuro preventivamente, noi definiamo come interazioni idrofobiche, ragazzi, quindi in realtà interazioni di tipo di Van der Waals, è vero che sono singolarmente, come potete vedere, ecco, di modesta intensità, ma godono di una meravigliosa proprietà che Madre Natura ha saputo utilizzare anche qui in maniera magistrale. L'unione fa la forza. Molto spesso, pensate, ecco, ritrovate, ecco, anche nella vostra mente alcuni esempi di farmaci e pensate quanto sia presente questo tipo di situazione di legame a bassa differenza di elettronegatività in un qualunque composto chimico. Ora, se è vero che singolarmente ogni singola interazione è debole, potete immaginare che nel momento in cui la rappresentazione di queste situazioni aumenti numericamente, beh, non vi stupirà che anche il complessivo, no, delle interazioni potrebbe diventare addirittura, ragazzi, più importante da un punto di vista quantitativo rispetto ad ogni singola interazione che vediamo riportata sopra, ovviamente, in questa semplice tabella. Quindi ci ricordiamo, e qui ve lo esemplifico sicuramente in una, ecco, immagine che voi già conoscete, vi ricordo che le interazioni che noi definiamo ovviamente dipolari, di tipo deboli, di tipo Van der Waals, e che gergalmente, ecco, noi identifichiamo come idrofobiche, sono molto spesso le uniche interazioni stabilizzanti, sempre stabilizzanti, in un processo di riconoscimento tra un composto chimico, un candidato farmaco, un farmaco e il suo sito di riconoscimento. E adesso vorrei condividere con voi la ragione di questo. Quindi, sebbene noi a queste interazioni molto spesso diamo poco peso, perché è vero che singolarmente il loro contributo è sempre modesto, però nel momento in cui queste siano presenti in un numero, e guardate sempre bene ogni composto chimico che andremo a prendere in considerazione da qui in avanti, la loro rappresentatività, quante volte quel tipo di interazione è presente, moltiplicate questo numero per questo piccolo contributo singolare e comincerete a capire che queste interazioni, di natura ovviamente dipolare debole, Van der Waals, gergalmente chiamate idrofobiche, sono molto spesso il vero processo che governa il riconoscimento tra un farmaco e ovviamente la sua cavità di riconoscimento. E vorrei, solamente per chiarezza, fare un piccolo inciso con voi, che conoscete molto bene. Un dogma che il professor De Filippis vi ha già introdotto nel momento in cui vi ha, diciamo, descritto attraverso quale meccanismo noi potremmo avere la organizzazione tridimensionale di una struttura proteica in un sistema solvente che ovviamente anche qui da un punto di vista egoistico immaginiamo essere di natura acquosa, acqua. Ok, ragazzi, c'è un dogma che voi avete in un qualche modo imparato dalla biochimica strutturale e che il professor De Filippi sicuramente vi ha descritto, che prevede, ditemi se vi torna, e chiedo ad Andrea se effettivamente questo concetto non è armonizzato con quello che avete già. C'è un dogma che ritiene che per tutte le proteine che siano in qualche modo, ecco, passatemi, idrosolubili, quindi le globulari citoplasmatiche, possiamo far rientrare, e sottolineo questo aspetto, io mi aspetto sempre di trovare all'esterno gli aminoacidi che sono prevalentemente di natura idrofilica, uso anch'io questo termine gergale così lo allineiamo ovviamente al vostro concetto, mentre mi aspetto di trovare tutti gli aminoacidi che in un qualche modo, ecco, siano di natura idrofobica, ok, mi riallineo ancora al concetto, all'interno della struttura proteica. Vi torna, ragazzi? Fuori mi aspetto di trovare gli aminoacidi che abbiano caratteristiche di, passatemi il termine, elevata polarità da un punto di vista dei legami chimici che costituiscono ovviamente il gruppo funzionale, viceversa mi aspetto all'interno di trovare, ecco, amminoacidi che portino in catene laterali esattamente gruppi funzionali a bassa polarità, idrofobici, idrofilici. Andrea, vi torna questo?
Sì, assolutamente.
Benissimo. Allora, non vi stupisce che nel momento in cui noi immaginiamo che esista una cavità di riconoscimento, dove effettivamente Madre Natura ha pensato che qualcosa lì debba succedere, se è un recettore, il riconoscimento di un segnale, se è un enzima, un substrato da trasformare, se è un trasportatore, un oggetto da trasportare. Madre Natura deve aver ingegnerizzato quel luogo affinché, se ci pensate, l'oggetto chimico di interesse venga riconosciuto. Ora, se abbiamo questa sorta di consecuzione logica e abbiamo visto che all'interno del nostro sistema proteico prevalentemente Madre Natura decide di utilizzare ovviamente amminoacidi con catene laterali non eccessivamente, non tutti, ma non eccessivamente polari, io mi aspetto che questa sia una modalità molto intelligente attraverso la quale Madre Natura decide di consigliare alle molecole d'acqua che inevitabilmente in questa cavità stazioneranno fin tanto che qualcuno non le sostituisce, di starci, ditemi se vi torna, con la minore presenza possibile. Essendo l'acqua un oggetto incredibilmente, come vi ho già detto, ecco, xenofobo in virtù della sua elevata polarità, in regioni a basso contenuto di polarità, come spesso sono caratterizzate, ecco, le cavità di riconoscimento, l'acqua sicuramente staziona, ma per un tempo relativamente breve. Non trova un interesse interattivo in quella regione per rimanerci più a lungo. Diventa molto interessante che Madre Natura abbia utilizzato uno stratagemma di questo genere, perché queste molecole d'acqua, quelle che solitamente occupano lo spazio vuoto all'interno delle cavità, sono facilmente sostituibili da oggetti che, adesso non vi stupisce, debbano ovviamente rispettare un semplice prerequisito. Loro stessi devono avere un contributo di, uso questo termine sempre gergale, idrofobicità sufficientemente elevato per essere facilmente ben accomodate nelle cavità di riconoscimento ed essere allocate in acqua fuori, come vedete a sinistra, ovviamente, con, diciamo, il minimo di accettazione possibile. Uso questo concetto, minimo di accettazione possibile dall'acqua, che chimicamente potremmo tradurre, ditemi se vi torna, in maniera molto forbita, prodotto di solubilità in acqua. Quella concentrazione minima alla quale io rimango ancora in soluzione prima di essere scacciato dall'acqua attraverso i vari processi che voi conoscete. Precipitazione, se nelle condizioni al contorno, temperatura, pressione ovviamente e condizioni di pH, forza ionica e quant'altro, sono in uno stato fisico solido, precipito. Ecco, separo una fase, se sono nelle condizioni al contorno citate prima, allo stato fisico liquido, esco sotto forma di vapore se effettivamente in quelle stesse condizioni il mio stato fisico è gassoso o aereiforme. Vi torna, ragazzi, il minimo, ecco, di compatibilità ovviamente che l'acqua mi concede è esattamente quello che io poi tecnicamente, da un punto di vista chimico, definirei il mio prodotto di solubilità in acqua date le mie condizioni del contorno. Minimo, ecco, di compromesso tra quanto spazio io richiedo all'acqua per stare con lei, quanto spazio, e qui ricordo ancora il professor Calicetti, no, energia di cavitazione, quanto mi serve, no, per essere ovviamente accolto da un punto di vista spaziale dall'acqua. L'acqua però mi chiede un pago pegno, e il pago pegno di questa energia perché lei non utilizzi quello spazio è di tipo interattivo. O tu sei in grado di interagire con me attraverso legame ad idrogeno, interazione carica-carica dipolo, interazione dipolo-dipolo in maniera molto convincente, oppure io e te relazioni non ne avremo e quindi te ne vai nelle modalità che abbiamo detto prima. Ecco perché Madre Natura, che conosce molto bene questo, decide, ingegnerizza le cavità di riconoscimento intelligentemente con un io direi discreto, alto grado, uso sempre questo termine gergale, di idrofobicità. Al suo interno le molecole d'acqua ci stanno perché lo spazio c'è, ma malvolentieri perché non trovano questo pagopegno interattivo, escono volentieri, ma soprattutto l'oggetto che deve essere riconosciuto entra facilmente in questa cavità, e in questa cavità, stretti stretti, vicini vicini, fanno quel tipo di interazioni deboli, vero, deboli per ogni singolo tipo di interazione, ma se siamo in tanti l'unione fa la forza, ecco, e queste interazioni che noi gergalmente chiamiamo idrofobiche, ma come vedremo sono interazioni, come abbiamo già detto, di tipo ovviamente dipolari a bassa intensità, sono molto spesso le uniche interazioni stabilizzanti che spostano l'equilibrio verso destra, ovvero sia il processo di riconoscimento. Su questo, ragazzi, ecco, perdonatemi se ho fatto questo inciso, ma diventa fondamentale per noi, perché quando andremo ad analizzare, no, la struttura chimica dei nostri farmaci, non ci dimenticheremo mai, ragazzi, di prendere in considerazione anche queste interazioni che molto spesso vi dicono, ecco, vi dicevo, le ricordiamo solo per avere una loro caratteristica di facilitare la disposizione geometrica, benissimo, succede sempre, e ci dimentichiamo invece che sono dei portatori sani di, ecco, modalità di interazioni favorenti i processi di riconoscimento, ok ragazzi? Quindi non ci stupisce neanche una cosa, ragazzi, questo direi che è abbastanza ovvio a questo punto, che insomma la chimica organica, la chimica del carbonio, madre natura la conosce molto meglio di noi e l'ha utilizzata intelligentemente nel momento in cui voleva, ecco, trasformare, ecco, attività, no, attraverso queste strutture chimiche. E non c'è attività senza riconoscimento, ragazzi, lo potete immaginare, ok? E su questo faremo un altro piccolo inciso più avanti. Benissimo. Posso, ragazzi, tediarvi ancora due minuti, perché ci serve, qui mi serve davvero che pian piano, e lo vedremo sempre insieme, apriamo un po' la nostra mente e facciamo un salto di qualità ovviamente sulle modalità di rappresentazione, perché se davvero vogliamo imparare a riconoscere, ecco, quali sono le caratteristiche fondamentali di un farmaco nel momento in cui deve poi, ecco, fare questo tipo di rapporto di interazione con lo spazio biologico e correlarsi poi allo spazio fisiopatologico, dobbiamo evolvere un po' anche noi, ragazzi, da un punto di vista descrittivo. E ditemi se vi torna, uso esattamente questo spazio geometrico, molto caro al nostro Tiziano, così lo rievochiamo, perché come potete immaginare questo spazio geometrico, che abbiamo imparato a conoscere quando eravamo piccoli, è, se ci pensate, scusatemi, quel luogo geometrico dei punti, si diceva quando ero piccolo, dove effettivamente questo disegno, vi riporto questo, ecco perché in un qualche modo potete cominciare adesso a rivisitare tutti i concetti che abbiamo già detto, ecco, devo essere sincero, questo luogo geometrico dei punti è un luogo geometrico bidimensionale, e come abbiamo già detto, nessuno di voi si farebbe ingannare che questo disegno, questa rappresentazione della formula di struttura molto cara a noi chimici, sia però confondibile con l'oggetto vero. Mai, nessuno di noi. L'oggetto vero sicuramente non è fatto così. Ora, per andare a ritrovare come è fatto l'oggetto vero, è chiaro che dobbiamo fare un processo, che ovviamente condivido con voi da un punto di vista adesso geometrico, che è quello ovviamente di recuperare la terza dimensione. Non c'è dubbio. Io penso che nessuno di voi immagini che gli oggetti molecolari, chiunque essi siano, non siano rappresentabili da un punto di vista della loro occupazione dello spazio. Come sono fatti? Come sono fatto io? Nessuno di voi immagina che sia, ecco, bidimensionale come mi state vedendo in questo momento nello schermo. Nello schermo sono bidimensionale. C'è un po' di effetto prospettico, però insomma, se voi venite qui, ecco, tutti potreste verificare la mia tridimensionalità. Stessa cosa vorrei dire ovviamente per gli oggetti molecolari. Per far questo devo fare un'operazione di questo tipo, ragazzi, ditemi se vi torna. Devo ritrovare esattamente quale potrebbe essere la struttura dell'oggetto, ovviamente, nelle sue, diciamo, nella sua tridimensionalità. Ora, questo non è un aspetto triviale come potrebbe immaginare, perché se fosse triviale, da subito avremmo sempre utilizzato le strutture tridimensionali. Se noi siamo d'accordo che sono quelle che sono più realistiche a rappresentare l'oggetto vero, perché dover fare un artefatto clamoroso come quelle, ovviamente, di utilizzare disegni bidimensionali, tra l'altro molto caro e preziosi ancora per noi? Beh, c'è un problema, ragazzi, che noi sappiamo. Ecco, posizionare Ecco, gli atomi giusti al posto giusto in uno spazio tridimensionale non è una cosa così banale. E potrei chiedere ad Andrea sperimentalmente nel mondo reale chi sono i colleghi che solitamente, ecco, hanno come obiettivo della loro fine giornata quello di posizionare atomi nello spazio tridimensionale, ovviamente con la giusta accuratezza geometrica. Abbiamo con lei Andrea?
Cristallografi?
Di sì, che non c'è dubbio. Direi che i primi colleghi che ovviamente fanno questo di mestiere sono proprio i nostri amici cristallografi. E capite bene, quindi non è a volte così semplice poter avere un'informazione strutturale, tridimensionale, accurata del nostro oggetto. E qui abbiamo un oggetto piccolo. Dall'altra parte immaginate che, visto che di interazione dobbiamo occuparci, mi piacerebbe avere la stessa cosa anche per l'oggetto grande, ovvero il mio bersaglio molecolare, quello terapeuticamente rilevante. E questo oggetto, questa operazione, vi dicevo tra l'altro fino a pochi anni fa, era un'operazione estremamente complessa da realizzare e non spesso e non sempre fruttuosa poi nell'ottenimento del risultato sperato. Oggigiorno, ecco, voi siete veramente in una era, a parte quella del coronavirus, diciamo, che ci perseguita per altre ragioni, in un'era meravigliosa, perché anche le tecnologie cristallografiche sono evolute in un modo così importante e direi incredibilmente potente, che oggigiorno questo tipo di aspetto sta cambiando veramente, ecco, anche il nostro modo di fare chimica farmaceutica. Perché? Perché è possibile vedere, anzi, posso farvi vedere una cosa, ragazzi? Mi sposto un attimo. Di solito non mi è possibile farlo, ma non è solo possibile vedere, ragazzi, è possibile toccare, guardate che meraviglia, Guardate che meraviglia, c'è un'immagine di questa, ma questa volta posso farvela vedere veramente in tempo reale, no? Questa è una stampa tridimensionale, una stampa tridimensionale, ragazzi, di un recettore di cui ci occupiamo qui in laboratorio, dove addirittura con lo stesso grado di accuratezza che il cristallografo ottiene attraverso ovviamente le tecniche di diffrattometria e raggi X, ecco, con una stampa tridimensionale è possibile oggi avere questo tipo di emozione, non solo di vederlo, ma io addirittura posso toccare, capire come è fatto, vedere dove potrebbe esserci un processo di riconoscimento, e potrei farvene vedere uno bellissimo, scusate, vado, non so se vedete, meraviglioso, eccolo lì, ecco, potremmo avere emozioni di questo genere, ragazzi, ne avrete tantissime. Ora, perché vi porto un attimo a spasso su questo, e lo vedremo sempre, ogni qualvolta avremo un farmaco, non vi farò mai mancare la sua rappresentazione tridimensionale. Perché un aspetto di complemento che avete già in qualche modo, che abbiamo già condiviso insieme, è sicuramente quello spaziale. E quindi, di conseguenza, la prima cosa che dovremmo recuperare è come è fatto il mio oggetto. Perché se madre natura l'ha pensato così, se quello è un farmaco e interagisce così, ditemi se vi torna, la prima ingegnerizzazione che madre natura deve aver fatto è il complemento della forma. Sono fatto così, la cavità che mi riconosce deve essere il mio complemento di tipo, ovviamente, uso questo termine, topologico, forma e volume. Topologico, forma e volume. Sono fatto così, riconosco ovviamente la mia cavità, e il primo esempio importante di ingegnerizzazione della complementarietà, non c'è dubbio, ragazzi, deve essere quella topologica. Sono fatto così e la cavità che mi sta riconoscendo deve essere necessariamente il mio complemento. Ecco perché diventa importante, ragazzi, lo faremo sempre, cominciare a vedere, magari toccare, come sto facendo io con il mio bersaglio molecolare, il mio amore, il mio primo amore farmaceutico, eccolo qui, regalo di compleanno dei miei ragazzi in laboratorio, ragazzi. Vi dicevo, per questo, ragazzi, diventa fondamentale imparare a fare questo tipo di proiezione. Se io ho una struttura bidimensionale fatta così, ecco, usare ovviamente, proiettare attraverso il mio sistema nervoso centrale quale potrebbe essere l'organizzazione dello spazio del mio oggetto nel mondo tridimensionale. Chiaro, operazione difficile, operazione che si matura con l'esperienza, ma credetemi, pian piano poi le cose potrebbero magicamente diventare quasi un automatismo, sarete in grado di, chiaramente con il giusto grado di, ovviamente con il giusto margine di errore in questo tipo di predizione, ma di fare questa operazione. Ora, perché vi dico questo, ragazzi? Perché, come potete immaginare, noi abbiamo una modalità molto semplice. Ecco, questa rappresentazione che vi sto facendo vedere in questo momento nello schermo è esattamente il trasposto nel mondo tridimensionale di quello che avevamo nel disegno in Flatlandia, no? Ditemi se vi torna. Atomi, in questo caso colorati, ditemi se vi torna, il disegno, rimane un disegno. Atomi colorati in modo diverso in funzione della natura chimica dell'atomo che sto considerando, in bianco l'atomo di idrogeno, in blu l'atomo di azoto, vi prego, lo so, ci scherzo sempre un po' sopra su questo, ma nessuno di voi pensi che gli atomi di azoto siano colorati di azzurro nel mondo reale, così come ovviamente gli atomi di carbonio, come in questo caso che vediamo, ecco, colorati in grigio. È una codifica informatica per avere un effetto memoria di quale atomo avrei nel mondo reale nel momento in cui utilizzo questo tipo di rappresentazione. Codifica informatica di natura cromatica. Gli atomi non hanno nessun colore, ok ragazzi? Qualche volta ho sentito anche, ecco, obbrobri di questo genere, non da voi chiaramente. Ora ragazzi, se ci pensate, ecco, quello che stiamo osservando è esattamente l'equivalente trasposto nel mondo tridimensionale del disegno bidimensionale che abbiamo lì sotto. Ora, anche qui potrei farvi la domanda con estrema, onestà intellettuale. Ma voi immaginate che il mio oggetto nel mondo tridimensionale sia fatto davvero così come in questo momento il disegno ve lo sta rappresentando? Quello che state osservando, se ci pensate, in questo disegno è quella che di solito viene chiamata, ditemi se vi torna, l'insieme delle connessioni, leggi, legami, no, che gli atomi formano all'interno della mia molecola. Quindi è una rappresentazione strutturale, esattamente come l'avevamo sotto, solo che invece di essere bidimensionale, questa è tridimensionale. Ora però, se mi avete seguito nella logica, ragazzi, possiamo immaginare che il mio oggetto vero occupi lo spazio esattamente come lo sto rappresentando? O forse varrebbe la pena ricordare una cosa molto semplice che avete imparato nel vostro primo apprendistato, nel vostro primo asilo, scuola dell'infanzia, chimica, ed immaginare che basta ricordare un'operazione di questo genere, ragazzi. La vedete qui sotto? Questa piccola formula geometrica che ci salva la vita da un punto di vista chimico, soprattutto farmaceutico, perché forse, Andrea, ricordi a che cosa ci porta questa semplice, meravigliosa, preziosissima formula matematica di natura geometrica? 4 terzi pi greco R3, Andrea. Andrea ha acceso il microfono, lo spegne, lo accende. Posso dire io, ragazzi, in sostituzione di Andrea, 4 terzi pi greco R3, se vi ricordate quando eravate effettivamente alle elementari.
Mi si sente?
Adesso sì, Andrea.
Ok, mi ha detto la mia connessione internet è instabile. Il volume della sfera...
Meraviglioso!
Avevo anche una domanda da farle proprio.
Certo, assolutamente.
La presentazione tridimensionale che si vede, sbaglio o però è dell'altro tautomero?
Bravo, bravissimo, assolutamente okay. Sì. Capita raramente che uno se ne accorga, sono felicissimo che ci sia effettivamente, ricordo, guardate sempre bene, guardate bene come sono fatti, molto bene, sì, è vero, lascio sempre per vedere, ecco, se effettivamente qualcuno pian piano si accorge della corrispondenza, assolutamente sì. Il messaggio era in questo momento leggermente diverso, nel senso dire, ma siamo sicuri che questa rappresentazione sia proprio quella che in un qualche modo, rappresenti la forma dell'oggetto nel mondo reale? Ora, perché vi ho richiamato il 4 terzi pi greco R3 e quindi ovviamente la formula matematica che ci consente di avere ovviamente, ecco, il volume di una sfera? Perché tutti noi, ecco, da quando abbiamo fatto l'apprendistato da un punto di vista ecco, chimico, abbiamo in un qualche modo appreso che esiste un dogma chimico che ogni atomo è sferico, non cubico. Giusto, ragazzi? Andrea, sferico, non cubico.
Sì, assolutamente.
Posso chiedere ad Andrea, mi basta solo che mi risponda a nome della classe, voi sapreste dirmi perché ogni atomo è sferico? Andrea, mi basta solo che mi dici di sì e mi autorizzi a proseguire.
Ah, sì, assolutamente.
Tutti voi sapreste dirmi perché ogni atomo è sferico? E qui vi provoco un attimo, perché mi capita ogni tanto in qualche discussione di laurea, di dottorato, di avere colleghi che fanno poi questo tipo di puntualizzazione. Ma com'è possibile, nonostante il fatto che gli orbitali di tipo P siano doppio lobo, quelli di tipo D con tutte le forme più strane del mondo, che ogni atomo sia sferico e che noi siamo autorizzati a fare esattamente questa operazione geometrica che vi sto introducendo, dicendo tutti gli atomi sono sferici, di conseguenza, dato il raggio atomico, e qui ringraziamo, no, lo zio van der Waals ancora, no, che nella tavola periodica, così come l'elettronegatività di Pauling, scrive una proprietà atomica, scrive una costante atomica come il raggio dell'atomo corrispondente, raggio di van der Waals. Ma se io ho raggio a questo punto e so dove puntare il mio compasso tridimensionale, 4 terzi pi greco R3, e posso facilmente fare, adesso ecco qui c'è ovviamente un piccolo recupero concettuale di questo aspetto, ragazzi, molto facile, ecco, non voglio annoiarvi su questo, era solo un effetto memoria, posso fare un'operazione di questo genere. Vi torna, ragazzi, meravigliosa. 4 terzi pi greco R3, se so, e lo so perché solitamente i colleghi cristallografi si occupano di darmi le buone coordinate nello spazio tridimensionale. Mi basta questo e 4 terzi pi greco R3 per cominciare a fare questo tipo di rappresentazione, ragazzi. Guardatela qui, che ci dà esattamente un primo esempio importante, ragazzi, di come sia fatto l'oggetto nello spazio. E qui capite molto bene, ragazzi, quanto sia fondamentale a questo punto ritornare al concetto di complementarietà. Se io sono fatto così, la cavità che mi deve accogliere deve essere a me complementare, con l'egoismo di essere farmaco, con l'egoismo di essere bersaglio molecolare. Se tu vuoi essere riconosciuto da me, caro farmaco, devi assumere una forma che sia complementare alla cavità che ti metto a disposizione. Cogliete, ragazzi, la provocazione. Lato farmaco...
Professore, scusi, ma quindi, cioè, era giusto ragionare sul raggio che ha ricavato van der Waals per dimostrare la sfericità?
No.
Perché vedo sulla chat...
Sì, sono molto felice. No. C'è una piccola provocazione da forum, Andrea. Mi scrivi nel forum. Così lo lasciamo per tutti.
Assolutamente, va bene.
Ecco, una piccola provocazione da forum. Dice, ma Stefano, se una persona ti chiedesse... perché tutti gli atomi sono sferici? Chiaro, quello che van der Waals fa, dice, una volta che abbiamo stabilito che tutti gli atomi sono sferici, io metto per iscritto una proprietà geometrica che è il raggio di questa sfera, dell'atomo, chiaramente, che porta il mio nome, e la tabulo, ho una tabulazione, tabella che vi ho fatto vedere poc'anzi. Ma la domanda da cui ovviamente il ragionamento di van der Waals prende ovviamente atto è: come mai tutti gli atomi sono sferici? Allora, su questo, ragazzi, scambiamo due parole, ovviamente via forum, va bene, ragazzi? Però do per scontato, per adesso, nel portare avanti la discussione, che possiamo immaginare che tutti gli atomi siano sferici. C'è una motivazione di tipo fisico-chimico che ci porta ovviamente a dire sì, ogni atomo può essere assunto come, diciamo, geometricamente, attenzione ragazzi, geometricamente, la forma. Poi cosa c'è dentro, ragazzi? Lì lo conoscete meglio di me, quanto complessa sia la descrizione di quello che c'è dentro. Ma se io dovessi guardarlo da fuori, l'atomo dovrebbe avere una simmetria, no, di tipo sferica. Tutti gli atomi. Se questo è vero, van der Waals dice, bene, ti tabulo io il raggi di ogni singolo atomo e a questo punto, dato il centro XYZ, chi me lo dà? Il cristallografo. Vado ovviamente nella tabella di van der Waals, prendo il raggio, punto il compasso tridimensionale e faccio l'operazione che stiamo condividendo insieme. Questa rappresentazione, se ci pensate, dovrebbe essere la... E qui, tra un attimo, coglierete la meraviglia, no? Di quello che Madre Natura mette in atto nel momento in cui e poi utilizza il secondo concetto che abbiamo visto ieri, no ragazzi? Conformazione. Perché Madre Natura dice: io ti metto a disposizione questa cavità di riconoscimento, adesso tu devi fare del tuo meglio per riconoscermi. Questo lo vedo con l'egoismo di Madre Natura. E il farmaco può dire: io sono fatto così, ok, e di conseguenza cerco un complemento alla mia forma, ok ragazzi? Tra le altre cose, non vi stupisce che Madre Natura abbia pensato al fatto che, insomma, tutto sommato, se uno fosse troppo egoista, un riconoscimento non lo avremo mai. E quindi c'è questa cosa che voi immaginate, che voi chiamate, ditemi se vi piace, fit indotto, induced fit, adattamento reciproco. Ecco, è molto sociale questa cosa, perché se ognuno di noi fosse, no, incredibilmente individualista e non troverebbe mai la modalità o la possibilità di fare un compromesso, questo tipo di società evolutiva non andrebbe avanti. Quindi anche Madre Natura ha, da un certo punto di vista, messo in atto una sorta di socializzazione, di compromesso, anche topologico. La mia forma, il mio volume può cambiare attraverso ovviamente alcune modifiche di natura geometrica. Se ci pensate, la meraviglia delle meraviglie, l'analisi conformazionale ci sta dicendo esattamente questo. Gli angoli diedri rotabili consentono di modificare la mia forma, il mio volume e quindi la mia capacità di adattarmi. E così posso dire per le catene laterali degli aminoacidi che costituiscono la cavità? Ma certo che sì, anche loro hanno una loro... qui uso un'altra cosa che avete imparato, no, dal professor De Filippis, meravigliosa, e ritrova un suo senso qui. Diagramma di Ramachandra. Ogni catena laterale di ogni aminoacido ha una sua capacità di modificare la sua occupazione nello spazio. Modifico gli angoli diedri fi e psi, modifico il valore di questi angoli diedri, modifico la mia posizione nello spazio. Se ci pensate, modificare la posizione nello spazio vuol dire inevitabilmente modificare la forma della cavità che andrà ad accogliere l'oggetto terzo. Meraviglioso. Vi torna, ragazzi. Quindi tutto quello che io sto dicendo egoisticamente lato farmaco lo potrei ovviamente riproporre lato catene laterali degli aminoacidi che vanno poi a costituire la cavità di riconoscimento del mio bersaglio terapeutico. Meraviglioso, ragazzi. Mi piace moltissimo questo aspetto, ragazzi, perché spero che, ecco, torno su 4 terzi pi greco R3, questo tipo di rappresentazione, che vedremo poi un po' nel dettaglio, ecco, adesso non vi annoio più di tanto, vado avanti se... perché ovviamente, capite bene, questo tipo di rappresentazione mi consente di fare, ecco, scusatemi, qui si vede tutta la mia natura da perito, ok ragazzi, condivido con voi l'orgoglio, e qui, ecco, devo dire, si manifesta in pieno ovviamente la mia natura da perito, strumento che utilizzavo quando ero al secondo anno in un corso stranissimo che si chiamava, ora non più, aggiustaggio, pensate un po', e si usava questo oggetto, il calibro, no? Che esattamente però è preziosissimo per concettualmente recuperare un concetto a noi veramente fondamentale di complementarietà. Se io ho la forma di un oggetto, se io ho, scusatemi, la forma topologica di un oggetto, posso usare, ditemi se vi torna, delle misure lineari per poter anticipare quale sarà la sua occupazione dello spazio che lo andrà a contenere. Bellissimo! Uso misure lineari per andare a stabilire la sua estensione nello spazio. Ed è preziosissimo, perché se ci pensate, ecco, vi dicevo, non c'è esempio per me migliore di questo. Nel momento in cui io devo fare un'operazione di riconoscimento, no, di complementarietà a casa, e ne faccio una che voi tutti potete immaginare, ok? Ecco, la cosa che io faccio, non mi occupo, se ci pensate, di andare a vedere quale sarà il volume in centimetri cubici piuttosto in metri cubi dell'oggetto che vado a comprare all'IKEA. Faccio un'operazione molto semplice. Prendo alcune misure lineari, ditemi se vi torna, che sono rappresentative dell'oggetto. E su questo scelgo in funzione del mio complemento la parete che ho a disposizione, ragazzi. Mi bastano misure lineari per andare in un qualche modo ad inferire in maniera accurata sul complemento, in questo caso geometrico, che in un qualche modo vado o dovrò realizzare. Meraviglioso. Ricordate sempre IKEA. La prima fondatrice di IKEA è madre natura, ok ragazzi? E fa esattamente questa operazione. Data la forma dell'oggetto, ci sono delle misure lineari che estendono nello spazio x, y, z la loro occupazione. Se io devo pensare a una ingegnerizzazione di un complemento topologico, penserò esattamente a questo. E perché? Ovviamente, ecco, questa volta ve la faccio vedere. Di solito ce l'ho qui sul tavolo, eccola qui, meravigliosa, ok? Questo è esattamente un recettore, così come è fatto, e se pensate, qui esattamente c'è una regione particolare che Madre Natura ha deciso di ingegnerizzare, dove effettivamente troviamo il magico complemento tra la forma della cavità e la forma ovviamente del, in questo caso è un antagonista, che su questa cavità deve essere riconosciuto. Meraviglioso, ragazzi. Eccolo qui, vi faccio un piccolo zoom che così in un qualche modo potete vedere esattamente qui, ecco la regione dove questa complementarietà di forma e di volume prende atto. Meraviglioso. Questo dato sperimentale che deriva da una struttura cristallografica recentemente risolta ovviamente dai colleghi cristallografi. Non c'è trucco, non c'è inganno. È esattamente quello che una stampante 3D ci fa vedere nel momento in cui il cristallografo ci fornisce chiaramente le sue coordinate e Van der Waals ci mette l'asso con il suo raggio. Ok ragazzi? Molto bene. Ah sì, ecco, sì, qualche volta lo faccio vedere, qualche volta no, ma questa volta lo possiamo far vedere. Ecco, il processo di riconoscimento, ragazzi, il ruolo dell'acqua, penso che sia, spero che sia per voi facilmente comprensibile guardando questo piccolo video che in un qualche modo è stato realizzato qui nel nostro laboratorio nel momento in cui ci occupiamo, oramai da qualche anno, del ruolo fondamentale che l'acqua ha nel mediare un processo di riconoscimento. E l'oggetto che in un qualche modo viene riconosciuto è questo che ogni tanto vedete colorato, vedete in azzurro. Guardate il diverso comportamento delle molecole d'acqua. Potete guardare le molecole d'acqua qui fuori dal recettore, come si muovono, e guardate cosa succede ad alcune molecole d'acqua dentro al recettore. Ecco, quello che stiamo imparando, ragazzi, è che molto spesso l'acqua ha un ruolo fondamentale nei processi di riconoscimento. Partecipano al riconoscimento alcune molecole d'acqua tanto quanto fa ovviamente il nostro ligando, il nostro farmaco. Quindi, ecco, volevo farvi vedere da un punto di vista dinamico che cosa vuol dire per un farmaco riconoscere la sua cavità. In primis, ragazzi, spostare molecole d'acqua, ecco perché più facile è spostarle, più facile è che lui in qualche modo venga riconosciuto. Ci sono alcune molecole d'acqua che si spostano più facilmente, come vedete, altre che si spostano meno facilmente, tanto che alcune molecole d'acqua da lì non si spostano mai e quindi diventano loro stessi protagoniste primarie nel processo di riconoscimento. Laddove possibile, ragazzi, vi porterò per mano anche in situazioni del genere. In laboratorio ci stiamo occupando esattamente di questo, come sia possibile anticipare, simulare il processo di riconoscimento di un farmaco con il suo bersaglio molecolare tenendo conto di tutte le condizioni, però al contorno, la prima imprescindibile, il ruolo dell'acqua. Non è l'unico, ma diciamo almeno, ecco, cominciare ad immaginare che l'acqua ha un ruolo attivo e non molto spesso passivo come le si attribuisce. E di qua scappo velocemente. Ok ragazzi? Ora vi dicevo, il problema della complementarietà di forma e di volume per noi è fondamentale e non vi stupisce che Madre Natura usi questa proprietà che noi abbiamo già imparato dalla chimica organica, ovvero sia la capacità di avere ovviamente angoli diedri rotabili per variare, ditemi se vi torna, la loro forma e di conseguenza il loro volume. Conformeri diversi hanno inevitabilmente forma e volume diversi. Ecco perché Madre Natura, che conosce molto bene questo aspetto, usa spesso conformeri diversi per mediare operazioni di complementarietà su siti di riconoscimento diversi. Un altro elemento per introdurre il concetto, non sempre facile da un punto di vista meccanicistico, di selettività. Perché alcuni farmaci sono selettivi, perché altri farmaci non lo sono. Questo aspetto di complemento di forma e volume e di adattabilità attraverso la variazione conformazionale può essere un elemento interessante di valutazione per comprendere, ecco, uno degli aspetti legati alla selettività di un farmaco. Posso cambiare la mia forma, posso cambiare il mio volume, ma se vi ricordate quello che vi ho detto ieri, cambio il mio schema interattivo. Bellissimo. Forma, volume, schema interattivo. Madre natura, quando ingegnerizza un farmaco, quando ingegnerizza un oggetto in grado di riconoscere, e noi vorremmo, ecco, ingegnerizzare un farmaco, dobbiamo tenere a mente questo: forma, volume, schema interattivo. E quanto, per esempio, un processo di analisi di variazione conformazionale possa influenzare forma, volume e schema interattivo. Ok, ragazzi? Vi lascerei così. Per noi è estremamente facile andare alla conta degli angoli diedri rotabili, che, se mi seguite nella logica, all'aumentare del numero degli angoli diedri rotabili, ditemi se vi torna, dovrebbe diminuire il mio concetto di rigidità che abbiamo introdotto ieri. Vi ricordate, ragazzi? Ieri abbiamo introdotto il concetto di rigidità e di quanto sia possibile, aumentare la rigidità attraverso il processo di ciclizzazione, insaturazione, aromatizzazione. Ne vedremo un esempio probabilmente domani. Ora, se ci pensate, il numero di angoli diedri dovrebbe essere un indicatore della diminuzione di rigidità. Più ho angoli diedri rotabili e meno rigido il mio oggetto. Vi torna, ragazzi? Quindi più eventualmente adattabile. Molto bene. Allora, io direi di fare questo esercizio, Andrea. Allora, per prima cosa vi do una piccola definizione che poi diventa molto facile nella sua applicazione. Solitamente quando si contano gli angoli diedri rotabili ci sono due piccole, ecco, note che vale la pena ricordare. Non vale la pena contare quelli che sono terminali di catena e che abbiano ovviamente lo stesso numero e tipo di atomi, idrogeno, fluoro, ci capiterà, i terminali di catena, adesso vi faccio vedere, e soprattutto perché ovviamente è già in voi questo tipo di informazione da un punto di vista chimico, non si contano mai i legami carbonio-azoto dei sistemi ammidici, perché voi conoscete molto bene che quel sistema ammidico in realtà non è così facilmente rotabile come uno potrebbe immaginare, in funzione del fatto che il doppietto non condiviso dell'atomo di azoto potrebbe essere messo in compartecipazione col sistema pi greco adiacente, quindi la barriera di rotazione delle ammidi è decisamente più elevata rispetto ovviamente alle barriere di rotazione che noi troviamo nei classici angoli diedri rotabili. Quindi queste due piccole note al contorno: nei angoli diedri non contiamo mai rotabili, non contiamo mai quelli che sono riferiti ai terminali di catena, quando questi abbiano effettivamente lo stesso numero e tipo di atomi, adesso vi faccio vedere un esempio, e gli ammidi, tutti i sistemi che siano in qualche modo rigidi, per ragioni ovviamente, uso questo termine, mesomeriche, che piace molto al chimico organico, molto bene. Ora, eccola qui, questa è la definizione che abbiamo dato ieri, penso che sia facilmente, ecco, eccolo qua, l'angolo diedro lo ritroviamo sia nel mondo bidimensionale che nel mondo tridimensionale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ah sì, accidenti, va bene, esco. Volevo chiedere cortesemente ad Andrea, ma è scappata via l'animazione prima di quanto volessi, se per un oggetto di questo genere fossimo in grado di contare gli angoli diedri rotabili di nostro interesse. Devo dire la verità, mi è scappata via l'animazione, però va bene. Andrea, puoi calcolarmi gli angoli diedri? Numero? Facile. E lo faremo sempre, ragazzi. Ogni qualvolta avremo un oggetto chimico, la prima cosa che faremo è che noi abbiamo la struttura bidimensionale, che si possono contare facilmente, sia quella tridimensionale. Una cosa che faremo insieme è contare i diedri. Ma non sapete per... Il numero degli angoli diedri è funzione della non rigidità del mio oggetto. Vi torna, ragazzi? Più alto il numero di angoli diedri, più l'oggetto può ruotare, e quindi meno rigido è. E questo ha un significato sicuramente da un punto di vista del riconoscimento. E se quello è un farmaco, ragazzi, se quello è un farmaco, accidenti, ecco, il suo numero di angoli diedri deve essere ottimale per quell'adattamento forma, volume, schema interattivo che vi ho detto prima. Per quello impariamo a contare gli angoli diedri per capire quale potrebbe essere poi il loro ruolo nel processo di riconoscimento del bersaglio molecolare di mio interesse, on, di tutti i suoi indiretti on, ma soprattutto per imparare che a volte questo ci mette un po' in difficoltà, perché troppo adattabile vuol dire anche troppo promiscuo, vuol dire anche essere a volte in grado di interagire con oggetti che non dovrebbero essere oggetto del mio desiderio, effetti collaterali, e a volte queste collateralità possono essere anche effetti tossici. Andrea, puoi azzardare il numero di diedri? Va bene, lo azzardo io, ragazzi, non preoccupatevi, Andrea può avere come sempre qualche problema di microfono. Ditemi se vi torna. Quanti sono gli angoli diedri rotabili la cui rotazione, ragazzi, la cui rotazione può modificare forma, volume e schema interattivo? Io direi, guardateli qua, ditemi se vi torna. Il primo è questo, immaginate la rotazione di questo e che cosa succede all'oggetto. Vi torna?
Mi si sente?
Adesso sì, Andrea mio.
Ok, scusate, ma
no, tranquillo. Succede? Ho supplito io.
Perfetto.
Allora, questo è uno, ragazzi, ditemi se vi torna. 1, 2, 3, 4. Lo condivido. 1, 2, 3, 4. Ok, ragazzi. Immaginate la rotazione di questo. E immaginate come l'oggetto si può muovere. Lo stesso cosa potete fare. 1, 2, 3, 4. Il secondo è questo. Immaginate la sua rotazione, come varia la forma, il volume e la posizione dei gruppi funzionali, quindi lo schema interattivo. E poi l'ultimo, ditemi se vi torna, 1, 2, 3 e 4. E anche in questo caso, rotazione del diedro, come varia la posizione del gruppo funzionale, quindi forma, volume e schema interattivo del mio oggetto. Ok, ragazzi? Bene. Impareremo, vi dicevo, a contare questi angoli diedri perché, come vi dicevo, questo per noi sarà un indicatore della rigidità del mio oggetto e di quanto lo schema interattivo sia conservativo nel tempo, un po' quello che dicevamo ieri. Sapete, ragazzi, che quasi quasi mi fermerei qui, utilizzeremo il concetto domani di stabilità e rigidità e penso che nella diapositiva successiva ci sia un bellissimo esempio che mette insieme questi due concetti, stabilità da un punto di vista geometrico, ditemi se vi torna, concetto estremamente ingegneristico, meno deformabile è l'oggetto, più stabile è, vi torna? Meno deformabile è l'oggetto, più stabile è, molto bene. Posso immaginare che la rigidità sia esattamente una misura della sua deformabilità, un oggetto più è rigido, meno è deformabile. Quindi posso, no, mettere in correlazione questi due concetti. Più stabile sono, meno deformabile sono, più rigido sono e ovviamente meno deformabile sono. Questi due concetti mi piacciono perché la rigidità, se mi avete seguito nella logica, è anticipabile dalla conta degli angoli diedri. Quindi la conta degli angoli diedri ci dà un'indicazione della rigidità del mio oggetto e indirettamente della sua stabilità. Vi torno, ragazzi, con questo concetto che ricopereremo domani mattina. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e vi abbraccio forte. Vi aspetto nel forum per un paio di questioni che abbiamo lasciato in sospeso. Ciao cari, buon pomeriggio.